Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, iniziamo il mese più bello dell'anno. Iniziamo con un po' di tempesta, con un po' di turbamento, ma dopo la tempesta esce sempre il sereno, come abbiamo detto all'inizio della Santa Messa. E inizia questo tempo di grazia in onore della Madonna con la memoria liturgica voluta dal Beato Paolo VI di San Giuseppe Lavoratore, per intercettare anche la società civile, i suoi bisogni, le sue dinamiche e portarle nella preghiera, per chiedere l'intercessione di San Giuseppe a favore di quanti lavorano e di quanti vorrebbero lavorare. E la parola di Dio viene in nostro soccorso per indicarci la via giusta, la luce che guida tutti gli uomini. Abbiamo ascoltato nella prima lettura un brano tratto dal libro della Genesi in cui ci parla della creazione e dell'uomo prima del peccato. Prima del peccato. Il Signore aveva dato all'uomo tutte le cose create, l'uomo le teneva in pugno, le dominava, le soggiogava, era padrone, signore di tutte le cose. Oggi vi sembra che sia così? Non è così, purtroppo. Basta vedere quanti sacrifici si fanno per mettere a bada anche semplicemente delle piccolissime creaturine che sono invisibili all'occhio umano, come per esempio i batteri, i virus, che addirittura ci uccidono. Invece prima del peccato tutto era sottomesso all'uomo. Perché? Perché tutte le cose sono sottomesse a Dio e al suo volere. La volontà di Dio crea tutte le cose, la volontà di Dio mantiene in essere tutte le cose e niente si sposta dalla volontà di Dio. L'uomo prima di peccare aveva la volontà di Dio dentro di sé, regnante, dominante, perché l'uomo e Dio erano intimamente legati. Con il peccato l'uomo ha detto a Dio: senti, io non la voglio più la tua volontà, io voglio fare la mia volontà, voglio decidere io ciò che è giusto, ciò che non è giusto. Voglio decidere io quello che è bene e quello che è male. L'immagine del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, che di per sé è un peccato preciso, rappresenta proprio questo: l'uomo che si stacca dalla volontà di Dio. E perdendo la volontà di Dio, l'uomo ha perso la signoria su tutte le cose che erano soggette alla volontà di Dio. Ed è così che l'uomo ha dovuto iniziare a soffrire, a sudare, a lavorare, a guadagnarsi il pane con il sudore della sua fronte, e le donne partorire nel dolore, e tutto quello che è la vita di tutti i giorni, questo combattimento continuo contro quelle che sono poi le conseguenze del peccato. Ebbene, tutto questo non è per la Vergine Maria, perché lei fin dal primo istante del suo concepimento non solo è stata preservata dal peccato, ma le è stata fatta la grazia di scegliere, di volere la sua volontà o la volontà di Dio in lei regnante. E la Madonna ha scelto di vivere nella volontà di Dio, di non distaccarsi dalla volontà di Dio nemmeno per un istante. Ecco perché quando la Madonna è venuta nel mondo ha ricevuto il tributo, l'omaggio di tutte le cose create si sono inchinate di fronte alla creatura unita intimamente con il suo creatore, quindi un creatore che vive nella sua creatura. Ecco perché lei è regina e tutto è sottomesso alla Madonna e niente si muove senza il suo cenno, per grazia. Fratelli carissimi, affidiamo a San Giuseppe le sorti della nostra società, delle famiglie, dei poveri, dei lavoratori, specie quelli sfruttati, e di quanti sono in cerca del lavoro. Ma possiamo pregare certamente per coloro che sono responsabili della società civile, ma la questione sta in questi termini qui, per arrivare al nocciolo. Non si troverà mai la pace, la giustizia, il lavoro, il pane per tutti, se non quando l'uomo ritornerà nella volontà di Dio. Non sarà la volontà di un legislatore, a rimettere a posto le cose, se quella volontà del legislatore non è conforme alla volontà di Dio sulle cose, sulle cose. Lo dicono grandi economisti di fama mondiale. La causa principale della crisi economica nella quale noi ci troviamo, sapete qual è? Che non si accolgono più bambini. A me non piace quel detto popolare, non si fanno figli. Beh, insomma, non è che si producono i figli, non è che si fanno i figli. I figli si accolgono, cioè tu o dici sì o dici no. Ecco, quindi non è che lo fai tu il figlio, no? A me non piace questa espressione. Dico che non si accolgono più bambini, non nascono più figli. Questa è la prima causa per cui... E secondo voi il fatto che non nascono figli è volontà di Dio o è volontà dell'uomo che si oppone alla volontà di Dio? È volontà dell'uomo. E allora fin quando regnerà la volontà dell'uomo, le cose andranno male. Se invece regna la volontà di Dio, le cose vanno bene. Sembrerà facile a voi, dice questo discorso, era soltanto un riportare dati scientifici di economisti di cui potrei farvi anche nome e cognome, ma non lo faccio perché è un'omelia. E mi permetto di aggiungere anche io, da sacerdote, non da economista, un altro elemento tratto proprio dalla prima lettura, in cui il Signore, dopo che aveva creato tutte le cose e le aveva messe ai piedi dell'uomo perché lui le dominasse, il Signore il settimo giorno si riposò. E siccome l'uomo era fatto a immagine e somiglianza di Dio, inevitabilmente quel riposo divino doveva essere il riposo dell'uomo. E fermare tutte le cose per dedicarsi a Dio, per dedicarsi al riposo, alla famiglia. Chiaramente ci sono dei lavori necessari, indispensabili, ci mancherebbe, no, questo non significa. Però, fratelli carissimi, anche il fatto che è saltato nella società civile il settimo giorno, non esiste più il settimo giorno, la domenica non esiste più. Anche questo è una delle cause per cui il mondo non funziona come dovrebbe funzionare. E poi ci sono tante altre cose, è il peccato. Ma venendo a colei che è la protagonista di tutto questo mese, la Beatissima Vergine Maria, ecco, abbiamo ascoltato nel Vangelo i compaesani di Gesù che lo disprezzavano, eccetera, eccetera, no, di Gesù, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Ebbene, quando loro si sdegnavano, in realtà nel loro sdegno si pongono una domanda che è stupenda e che è vera. Questa domanda i nazaretani dicono questo: e sua madre, riferendosi a Gesù, e sua madre non si chiama Maria? E noi che rispondiamo ai nazaretani? Sì, si chiama Maria. E dobbiamo essere felici che lei, la madre del figlio di Dio, è solo che sentiamo questo nome, Maria, la madre di Gesù, è difficile trattenere le lacrime, è difficile, perché basta il nome di Maria che sboccia la primavera. La Madonna è la primavera del mondo, è la primavera dell'anima, è il mese di maggio per ciascuno di noi. Tu nomini il nome di Maria, la invochi, la chiami, la ami, la tieni stretta al tuo cuore e il gelo dell'inverno della tua anima, quel gelo di peccato, quel gelo di freddezza, di poco amore, quel gelo di acidità, scompare perché arriva la primavera e questa primavera è Maria, è lei che ti porta il tenero calore nella tua anima. E se vivi un tempo di autunno, il tempo malinconico, il tempo della fatica, delle attività che riprendono in maniera più spasmodica, chiama Maria, vai da Maria, prega Maria e lei trasformerà la malinconia delle foglie che cadono nella primavera dei fiori che sbocciano. E se tu dovessi trovarti nella tua anima in quell'estate rovente che è immagine delle passioni, di quell'ira che forse qualcuno stamattina ha provato entrando in chiesa, o delle passioni più brutte, quelle proprio indicibili, che è meglio proprio non parlarne. Ebbene, chiama Maria, prega il rosario, vai da lei, e lei è la Vergine che tutto verginizza, che tutto purifica, che tutto santifica e che tutto nobilita. Questo mese di maggio, fratelli carissimi, viviamolo bene, intensamente, riprendendo ciò che con troppa facilità abbiamo messo da parte, tacciandolo come cose da bambini o come cose antiquate riguardanti il passato. A cosa mi sto riferendo? Mi sto riferendo ai fioretti del mese di maggio. La Madonna è il fiore, la linfa che fa sbocciare il fiore, e noi dobbiamo fare i fioretti. E quali sono i fioretti? Eravamo un po' tutti quanti abituati al fioretto delle 6:30 la mattina a piedi a Pompei. E le cose sono andate diversamente. Che dobbiamo fare? Estate di fuoco, ira, destra a manca? No, le cose sono andate così. E sappiamo anche, insomma, le circostanze che ci hanno portato a questo. Ma possiamo fare tanti fioretti. C'è la possibilità di andare a messa tutti i giorni? Andiamo a messa tutti i giorni. Non c'è la possibilità? Facciamo altri fioretti. Quali possono essere? Facciamo degli esempi e chiudiamo l'omelia. Diciamo il rosario tutti i giorni? Bene, nel mese di maggio dirò 2 rosari. Abbiamo scoperto il dono di vivere nella volontà di Dio, di quello che ho parlato all'inizio della Santa Messa. Lo vogliamo rafforzare, conoscerlo meglio, o vogliamo iniziare a conoscerlo? Bene, per tutto il mese di maggio farò ogni giorno la meditazione sul testo di Maria nel regno della divina volontà, quel testo di Luisa Piccareta che è stato proprio dettato da Maria. Ecco, lo riprendiamo in mano, chi non ce l'ha lo può chiedere in parrocchia. Altri esempi di fioretti. Bene, durante il mese di maggio ogni giorno, un giorno a settimana, farò un pellegrinaggio verso una chiesa dedicata alla Madonna. E nella nostra parrocchia, insomma, ce ne sono diverse di chiese, a piedi, con il rosario in mano, senza vergognarmi. Cercherò di tenere stretto il più possibile il rosario in mano. Cercherò di fare qualche rinunzia a tavola, qualche rinunzia con la lingua, qualche rinunzia di chat, qualunque rinunzia. Tutto per amore alla Madonna. Perché la Madonna ci chiede preghiere e sacrifici. Lei, in un luogo in cui la Chiesa non ha ancora dato ufficialmente il riconoscimento, ma sentiamo nel nostro cuore che ci sono parole sante lì, la Madonna dice che con la preghiera e il digiuno si possono fermare anche le guerre. Quando un po' di mesi fa, scusate mi sto dilungando, ma oggi non si lavora, quindi stiamo un minuto in più, quando qualche mese fa in televisione eravamo tutti terrorizzati che stava scoppiando la terza guerra mondiale, la guerra nucleare, Stati Uniti, Corea del Nord, tutti e due teniamo il pulsante dei missili atomici sul tavolo pronto per scoppiare a destra, tutti ci siamo allarmati, tutti abbiamo perso la serenità, la fiducia, eccetera. E mo? E mo che le cose sono cambiate completamente, addirittura le due Coree si sono incontrate dopo 50 anni, cioè chissà la storia, queste cose veramente sono cose scioccanti. E chi è che gioisce? Chi è che ringrazia? Chi è che si meraviglia? Perché le brutte notizie subito fanno clamore, le belle notizie, vabbè, terza pagina. E chi è che si è chiesto come mai è successo un miracolo? Perché è successo un miracolo? Come è stato possibile che succeda? Gli uomini possono fare i miracoli? Non li possono fare i miracoli. E chi è che può fare i miracoli? Nostro Signore. E chi è che ottiene tutti i miracoli? La Vergine Santissima. E la Madonna che ha detto? Con la preghiera e il digiuno potete fermare anche le guerre. Ah, e allora forse qualcuno ha pregato e ha digiunato perché non scoppiasse la guerra atomica. E queste siete voi, fratelli carissimi, i devoti di Maria, che dovete perseverare nella preghiera e nella penitenza, nel sacrificio in onore della Madonna per le sue intenzioni, per il bene della Chiesa e del mondo intero. Questi sono i fioretti, preghiera, sacrifici, senza vergogna. I tesori della nostra parrocchia sono la Vergine Maria, la Santissima Eucaristia e la Divina Volontà. Questi tre tesori teniamoceli stretti e diamoli a tutti. E così avremo finalmente il dono della pace in terra. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.